Le 22 e 29 minuti. Sono le 22, forse il record oggi.
Sono le 29 e 22, e 22 minuti,
sì, esatto.
Bentornato Lorenzo Cancemi, microfoni di Riffredo, vai.
Grazie Edoardo, bentornati a tutti gli amici di Radio Mugello all'ascolto. Questa, come avete sentito dalla sigla, è una nuova puntata di Riffredo Viola post Genk Fiorentina, prima giornata della fase a gironi,
sì,
di questa Conference
Viola
League.
Si sposta d'orario. Ora l'orario è quasi quello giusto perché sta iniziando la puntata. Sì, forse record di ritardo, dicevi giustamente poco fa. E iniziamo al contrario con Riffredo Viola, che di solito ci teniamo per l'ultima mezz'ora. Sto giro sarà la prima mezz'ora, ma vediamo anche forse qualcosina di più, perché le cose da dire ce ne sono tante dopo questo amarissimo 2-2 con il Genk.
Tu dici amarissimo, eh?
Allora io dico allora chiaro, 2-2, se me l'avessero detto prima della partita, che io ritengo, già te lo dicevo ieri, che sia la più difficile tra quelle che dovremmo fare nel prossimo mese. Secondo me questa era la più difficile, ero quasi contento di levarmela subito e quasi sicuro, in maniera un po' scaramantica, di passare il girone da secondo. Ecco, però una volta iniziata la partita, subito dai primi 30 secondi ho capito che ce la potevamo giocare. Infatti abbiamo segnato dopo 6 minuti, hanno ripareggiato loro dopo altri 6 minuti, poi siamo ripassati in avanti noi dopo 10. Insomma, il primo tempo è stato davvero, soprattutto la prima mezz'ora, è stata davvero una mezz'ora intensissima da entrambi i lati. Una bellissima partita, bella partita è stata in generale, io la ritengo.
Sì, sono d'accordo, credo che questa partita testimoni un po' quello che si sospettava da, diciamo, prima della partenza di questa fase a gironi, ovvero che questa annata di Conference League a livello qualitativo sia un pochino più alta rispetto, e ci riferiamo alla fase a gironi, sia un pochino più difficile, un pochino più difficile rispetto allo scorso anno. Lo ha testimoniato la Fiorentina, ma lo hanno anche testimoniato altri risultati. Per chiudere questo concetto, ci sono state due partite clamorose: l'Aston Villa, che da tutte è data come favorita del torneo al momento tra quelle partecipanti, ha perso in trasferta contro il Legia Varsavia, e poi c'è stata un'altra gara che probabilmente farà un po' la storia di un paese intero, perché quest'oggi ci sono state tre nazioni al debutto assoluto nella fase a gironi, ovvero l'Islanda, le Faroe e la Bosnia. Quest'ultima è stata protagonista di una partita che per loro sarà la partita del secolo. Giocavano in casa contro la Z Alkmaar, semifinalista dello scorso anno. A fine primo tempo perdevano 3-0 in casa. A fine partita il risultato dice Mostar 4, AZ Alkmaar 3. Quindi sono state delle belle
film,
partite.
Un
sì.
Film, guardare quello è l'equivalente di guardarsi un film.
Comunque, tornando invece alla Fiorentina, che dire, è davvero difficile leggere questo pareggio, perché se ci si pensa, alla fine, da una parte uno dice mastico amaro, perché eravamo vicini ormai a ottenere 3 punti e abbiamo subito gol in entrambi i casi su palla inattiva. È un episodio troppo ricorrente, purtroppo. E
loro le battevano bene, sia gli angoli che le punizioni che ci hanno.
Sì, allora, sono stati pericolosi.
E sono stati pericolosi, noi abbiamo anche dormito, però, questo va detto.
Più che altro, diciamo, visto che il signor McKenzie, che ha segnato il 2-2 già prima, nel primo tempo in realtà credo abbia avuto un'occasione uguale, dove l'ha presa di spalla, ha anticipato Christensen in uscita, è andata alta, potevano magari, ecco, stare un po' più accorti.
Sì, decisamente. Io amarissimo, in effetti, è un po' esagerato, perché è stato un bello spettacolo. E poi alla fine, come già dicevo all'inizio, è andata quasi bene che non si sia preso il terzo. Però rimane amaro, perché hai dominato la partita con il gioco. Loro si sono resi pericolosi quasi soltanto con le palle inattive, con le punizioni e con gli angoli.
Praticamente hanno fatto molto di più negli ultimi 5 minuti.
Ora arrivo agli ultimi 5 minuti. Io dico, in generale, nella partita, fino appunto agli ultimi 5-10 minuti, più recupero, ci siamo fatti vedere molto di più, noi abbiamo creato tanto di più, e sul 2-1 abbiamo avuto, me ne vengono in mente almeno due o tre occasioni chiare da gol, davvero, che ci è mancato poco, inezie, errori e buone letture difensive da parte del Genk, che è una squadra molto molto fisica, una squadra davvero che non te le manda a dire. Tra l'altro Nico Gonzalez è uscito perché si è preso una botta, però quello in realtà la botta non se l'è presa con uno scontro con un avversario, si è inciampato da solo mettendo male.
Allora, in realtà il piede, in no? realtà credo che la botta l'abbia presa a inizio partita e se l'è portata appresso per tutto il primo tempo, perché c'è stata un'immagine di uno scontro avvenuto nei primi minuti dove c'è Nico che fa il mimo della gomitata. Sembrava finita lì, però alla fine insomma è stato costretto alla sostituzione.
Nico soffre gli scontri, evidentemente per la sua struttura fisica soffre gli scontri forti con giocatori un po' più fisici, e quindi è stato il pareggio, è stato davvero non dico un fulmine a ciel sereno, però oggettivamente fino a un minuto prima eravamo fissi nella loro area di rigore senza riuscire a concretizzare. C'è stata una buona lettura difensiva da parte loro sul passaggio di Maxim Lopez verso Duncan, e poi un erroraccio, devo dirlo così perché è vero, di Milenkovic dopo un meraviglioso tunnel e smarcatura di Ranieri, e gliel'ha messa precisa, bella, lui l'ha colpita anche con una posizione del corpo, cioè, sbagliata, sembrava davvero al parchetto, un tipo a caso del parchetto, tutto indietro con davvero pochissima decisione, lì bastava davvero indirizzarla con una postura migliore e sarebbe entrata. Gol sbagliato, gol subito, infatti così è andata su calcio d'angolo e sono riusciti a pareggiare. E noi non siamo riusciti poi dopo a fare il 3-2, anzi negli ultimi 5 minuti e nel recupero soprattutto è stata davvero una sofferenza, salvandoci poi addirittura all'ultimo secondo con la divina provvidenza, non lo so, il fato davvero è intervenuto con un palo interno del Genk che non è entrato davvero soltanto per miracolo. Quindi alla fine mi è andato bene anche quasi il 2-2, però per come è andata la partita in generale sarebbe stato bello vincere. Senz'altro però una prova positiva.
Allora io vado a leggere anche qualche messaggio che c'è già arrivato al 334-7988-000. C'è chi si lamenta della, diciamo, come si può dire, dell'inconcludenza degli attaccanti, però sì, stasera la copertina se la prende Nzola per quel colpo di testa preso troppo in anticipo, colpito non bene insomma portiere battuto, Beltran di suo c'è da dire che tutti siamo d'accordo
non ha giocato male,
che non abbia giocato male, che comunque non giochi male, ma che faccia un lavoro molto dispendioso, come lo faceva Cabral l'anno scorso, come lo farà anche Nzola quest'anno e come sta facendo già Beltran in queste partite. Il pensiero che ormai almeno io, ma anche altre persone credo si siano fatte di Vincenzo Italiano come allenatore, è che la sua idea è quella di, chiaramente, quando c'era Vlahovic era tutta un'altra cosa, nel senso che c'era lui che praticamente insomma, tirava avanti la carretta su una media realizzativa, però l'obiettivo di Italiano è quello di non focalizzarsi troppo sugli attaccanti per quanto riguarda i gol, ma avere la possibilità di avere più archi più frecce al suo arco, quindi basti vedere la media realizzativa di Bonaventura, basti vedere quella di Nico Gonzalez, oppure anche quella nel suo piccolissimo, anche quella di Duncan, che tutti gli anni i suoi gol, 3-4 gol, li fa. E forse dovremmo un po' arrangiarci a questo, così come dovranno farlo anche i Beltran e gli Nzola, che comunque avranno bisogno di tempo. E quindi bisogna aver pazienza. L'altro dato invece meno incoraggiante, che è stato anche tirato fuori in questo post partita da un giornalista sulle sue pagine social, è che in queste 7 uscite stagionali tra campionato ed Europa League la Fiorentina ha subito già 12 gol, quindi siamo quasi con una media di 2 gol a partita, quasi. E quello può essere un problema di cui tenere conto, anche perché nelle ultime 3 partite abbiamo preso 9 gol tra l'Inter, tra stasera il Genk, scusate, ne abbiamo presi 8 tra Genk, Atalanta e Inter, e quindi rischia di diventare un problema. Siamo al 20 settembre, c'è ancora tempo.
Per fortuna ne hai anche ora, lasciando perdere l'Inter, però con l'Atalanta l'hai vinta, quella col Genk l'hai pareggiata, però ne subisci troppi, sì. Errori in difesa spesso gratuiti, e poi dopo ne parliamo più nel dettaglio, ma in porta... Io in porta, nelle ultime 2 puntate Lorenzo se ne è parlato con Michel, e mi riesprimo per la terza volta consecutiva dicendo che in porta abbiamo problemi.
Sì, stasera come l'hai valutato, Christensen? Io
male. L'ho valutato maluccio, l'ho valutato indeciso, e che si muove tardi, che nelle ripartenze dal basso va in confusione, perde tempo, si prende rischi inutili, esce con poca decisione, e ci è andata secondo me anche bene un paio di volte che potevano segnarci per via di un suo errore. Non ispira per niente sicurezza, per quanto mi riguarda, tra i pali, e davvero delle uscite poco convinte, che non riuscendo nemmeno a spazzare via il pallone, la para e la rimette lì a un metro là davanti, salta in ritardo e non mette i pugni ma mette le mani, e sembra quasi un muro di pallavolo più che una parata di un portiere. E no, a me non è piaciuto, Lore, non è piaciuto davvero, non l'ho visto per niente sicuro. Probabilmente è anche vero che ai portieri ci vuole un po' di tempo per ambientarsi, per prendersi la sicurezza di cui hanno bisogno, e che era anche al suo esordio europeo, ma comunque c'è bisogno di qualcosa di più. Te invece come lo valuti?
Sì, allora, io credo sia stato abbastanza graziato stasera, benché sui 2 gol alla fine non...
No, sui 2 gol no, però ha rischiato di farcene prendere degli altri.
Sì, ha rischiato in altri frangenti, e anche lì non lo so, sarà anche una mancanza di continuità nelle partite giocate. Bisognerà anche un po' capire cosa vogliono fare Italiano e i preparatori con i 2 portieri, perché ancora c'è molta indecisione. Nella conferenza stampa prima della gara di stasera c'era ancora una sorta di indecisione su come gestirli, se magari propendere verso il magari Terracciano fa il campionato e Christensen fa le coppe. C'è tanta confusione sulla gestione, figurarsi magari su un Christensen alla seconda uscita da portiere della Fiorentina, che si è concesso, a differenza di Terracciano, lui è un portiere che esce, però è un po' più spericolato. Terracciano invece predilige rimanere praticamente nell'area piccola, senza andare troppo a Pasquale, no, però senza prendersi la responsabilità di uscire, e si prende sto rischio. Christensen dall'altro lato invece va un po' più sulla spregiudicatezza, esce, smanaccia, delle volte, come è successo stasera, senza per fortuna esito così tanto negativo, si fa anticipare dal difensore, ed è grave, e quindi ci sarà anche lì tanto da lavorare.
Eh sì, c'è da lavorare, la cosa non, a me non fa piacere, perché che si stava cercando un sostituto a Terracciano non è una, non è una nuova, non è una notizia appena uscita, sono anni in realtà che lo si sta cercando, perché Terracciano sì, buon portiere, Terracciano ha fatto il miracolo col Twente l'anno scorso, sì, San Pietro a volte, come l'hanno chiamato gli amici di Suffering, si è fatto vedere, però nel concreto ha anche causato un po' di problemi. Secondo me c'è bisogno in porta di un salto di qualità, e ricordo sempre che finita la stagione scorsa noi eravamo esattamente qua negli studi di Radio Mugello a dire: ci vuole il portiere e la punta.
Vabbè, te le hanno dati, ma non c'è stato il...
Insomma, ma secondo me, non, a parte l'acquisto del portiere, stava fatto in là, e secondo me non si è neanche voluto andare a cercare chissà quanto il colpo definitivo. Non mi hanno dato questa impressione. E il fatto che non si riesca a scegliere chi mettere dove, chi in campionato e chi in conference, forse ci sta a dire che il livello è pressoché lo stesso. Però se Christensen fa così, quasi gli preferisco Terracciano, ma comunque con Terracciano in porta non mi sento totalmente al sicuro, perché un buon portiere, un portiere davvero forte, un portiere che recentemente, posso negli ultimi 20 anni, posso fare l'esempio di Sebastian Frey, un portiere che mette tutta questa sicurezza tra i pali, non fa bene soltanto per parare, ma fa bene anche alla difesa, che si sente più tranquilla e gioca meglio. E noi questo adesso non ce lo possiamo permettere, perché non siamo proprio messi benissimo né in difesa, ma soprattutto non siamo messi benissimo in porta. Comunque, sempre si sta parlando di difensori, Ranieri immenso, Ranieri bravissimo, ottima partita.
Pensare che l'anno scorso era un esubero di questi tempi, era il quarto difensore centrale della Fiorentina nel giro di un anno, insomma, è riuscito a guadagnarsi, insomma, la fiducia dell'allenatore, dei compagni, e stasera è stata indubbiamente la sua serata. Si è travestito da attaccante datato, ha fatto due bei gol, soprattutto il secondo, dove è stato astuto e ha letto la traiettoria della spizzata di testa di Nikola Milenkovic. Peccato, poteva essere una serata più positiva nei termini del risultato, per Luca Ranieri, che comunque si porta a casa la soddisfazione di aver segnato la sua prima doppietta in carriera e i suoi primi due gol con la maglia della Fiorentina.
Fatto tanto davvero piacere vedere questo ragazzo che comunque con la Fiorentina ci è cresciuto, scalare la gerarchia della difesa e arrivare addirittura in porta e segnare due gran gol di testa. E infatti il pareggio mi è dispiaciuto specialmente per Ranieri, perché è bello vedere la gioia di un ragazzo giovane che segna in campi importanti, in competizioni importanti, infatti col pareggio ho detto: madonna, peccato, Ranieri si sarebbe meritato la vittoria che ci ha consegnato lui alla fine, ci avrebbe consegnato lui.
Allora, andiamo nel frattempo a prendere qualche spunto dalla conferenza stampa post partita di Italiano, che diciamo prende questo punto con un po' più di con meno amarezza, ma almeno stando a quello, alle dichiarazioni, chiaramente con meno amarezza e con un po' più di ottimismo magari nei confronti del percorso di Conference League. La morale è che ci sta pareggiare sul campo del Genk, ma è altresì vero che da un altro punto di vista invece ha dato una sorta di strigliata in tono molto molto soft agli attaccanti, perché alla specifica domanda "c'è un problema attaccanti?" ha detto: non lo so, in questo momento entrambi potevano aver già fatto gol, vedi oggi Nzola. Quello che posso dire è che fanno tutto quello che si prova, purtroppo poi le azioni arrivano nei piedi di un difensore centrale come oggi Ranieri o sui piedi dei centrocampisti, pure loro devono fare qualcosa in più, però ancora è lunga. diciamo che...
Che lui, secondo me, se avesse potuto dire come la pensava veramente, ci avrebbe dato una risposta un po' più esaustiva, un pochino più denigrante.
Si è sbottonato, proprio si è tolto il primo bottone della camicia, proprio, e basta.
Ma infatti per... non so davvero quanta colpa dare a Italiano per questi gol che non arrivano, anche se ci si arriva vicino, perché lui fa il suo gioco, ma gli interpreti non sono all'altezza. E comunque Nzola è lento, è ancora un po' fuori condizione. E si è fatto anche abbastanza vedere, ma non è nemmeno riuscito a far valere il suo fisico fin troppo con i difensori del Genk. Ancora non ci siamo. Beltran l'ho visto meglio, però anche qui non si segna, e l'attaccante a quello serve. Brecalo l'ho visto andare avanti abbastanza, quando poi dopo perché c'è stato un momento, allora, i primi 10 minuti del secondo tempo la partita è stata, secondo me, il momento peggiore della partita, perché diversi falli, un po' di nervosismo, un po' di Fiorentina che perde tempo per tenere il risultato. Poi dopo ci sono stati i cambi e l'ingresso di Brecalo a me è piaciuto. Te che ne pensi?
Allora, diciamo che Brecalo, secondo me, conferma un po' una via di miglioramento, almeno sulle prestazioni. Non ha, cioè, nel senso, sì, si vede che comunque sta iniziando a ingranare, sembra ingranare, però ancora non è abbastanza. Anche Sottil stesso stasera ha fatto una buona partita, ha fatto vedere delle cose interessanti. È lì, secondo me, che forse c'è uno dei problemi per quanto riguarda poi la fase di concretezza, perché Brecalo e Sottil sono dei giocatori che sì, ti possono garantire una determinata prestazione, ma al tempo stesso anche dei piccoli deficit. Sottil tante volte sbaglia la scelta, Brecalo stasera un po' meglio, chiaramente con risultato più positivo magari faremo un'analisi diversa, secondo me, sulla prestazione anche di Brecalo, che alla fine ha avuto anche lui una semi occasione con un tiro dalla distanza. È tutto molto relativo, secondo me, stasera. Il brutto, la cosa proprio più negativa, secondo me, della partita di stasera è il fatto di non tanto di non averla chiusa, ma di non essere stati concentrati quando serviva. E
prendi gli ultimi minuti,
esatto,
sono andati totalmente nel pallone.
Hai preso gol, sei andato totalmente nel pallone. Hai rischiato anche di perderla poi.
Hai rischiato anche di perderla, sì, e non c'era verso di tenere la palla. Avevano il totale controllo del gioco loro, e ogni volta che un giocatore della Fiorentina riceveva il pallone cercava di sbarazzarsene, ma rendendoglielo sempre a loro, e proprio incapaci di... ci ha salvato la fortuna, perché se per il gioco, per come si è giocato... potevamo tranquillamente perdere il terzo gol. Ci fossero stati altri 5 minuti di recupero,
probabilmente avremmo
perso, e questo non va bene. Ora è chiaro, dire non va bene così, io non ho idea di che cosa voglia dire, dopo aver giocato già praticamente un'ora e mezzo stanco morto, questi ti segnano nel loro stadio, ti fischiano tutti, non deve essere facile mantenere i nervi saldi, però se sei a quel livello lo devi saper fare. E questa è l'unica critica che mi sento di fare a Italiano stasera, perché per il resto con coloro che aveva a disposizione ha fatto bene per quanto mi riguarda, ma la critica che mi sento di fargli è che la squadra deve imparare a gestire meglio il risultato, a gestire meglio il vantaggio anche, e emotivamente saper tenere i nervi saldi quando la situazione si fa dura a poco dalla fine. E anzi, questo, faccio un'altra critica ancora a Italiano a proposito di tenere i nervi saldi. Secondo me il suo atteggiamento sempre molto 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 agitato non fa bene al benessere psicologico della squadra. Secondo me è una figura che agita, e nei momenti in cui bisognerebbe mantenere la calma, lui è il primo a non essere calmo, ma si vede chiaramente quando lo inquadrano, che poi secondo me metà delle volte non lo inquadrano per non inquadrare labiali di bestemmie o roba del genere, però lo vedi andare completamente fuori dalla rabbia, e secondo me questo non fa bene alla squadra per mantenere i nervi saldi. Poi è una critica che in realtà faccio io e non sento fare a nessuno.
È un po' come se tu ti mettessi i panni di un calciatore della Fiorentina dentro lo spogliatoio di Italiano, eh?
Sì, perché io dico, ecco, se fossi un giocatore io, a me manderebbe nel pallone uno che mi urla tutto il tempo in questa maniera, non mi farebbe concentrare di più, ecco. Poi probabilmente mi sbaglio, perché è una critica che davvero faccio solo io, non sento fare da nessuno, però te che sensazioni hai al riguardo? Può essere secondo te motivo di poca tranquillità e lucidità?
Secondo me no, io credo sia più che una sorta di tallone d'Achille, penso sia, magari per alcuni giocatori sì, perché chiaramente i calciatori come tutti sono pelle e ossa, c'è chi magari preferisce un allenatore del genere e ti tenga sempre sugli attenti, chi magari un allenatore sempre troppo su di giri non lo tollera, quello dipende da calciatore a calciatore. Credo che, anzi, a me preoccuperebbe di più, considerando che è il terzo anno di Italiano, preoccuperebbe di più il contrario, cioè vederlo tranquillo, perché se questo è il suo modo di allenare vuol dire che comunque ci mette tutto quello che ha nel preparare le partite, quindi mi sta bene, ecco, mi sta bene. Io non lo so, perché non ti saprei dire come percepirei l'atteggiamento di Italiano dalla panchina durante le partite, non lo so. Magari delle volte sì, anch'io lo considererei esagerato. Non sempre, però magari in alcune frangenti forse sì. Allora, andiamo.
Vogliamo parlare un attimo giusto sui principali interpreti della partita. Abbiamo già parlato di Brekalo. Io sul portiere Christensen c'ho da aggiungere l'ultima critica, e poi lo risparmio perché sto un po' esagerando e prendermela con lui forse, ma i rinvii, cioè non ho visto un rinvio che è arrivato a un giocatore della Fiorentina, francamente non me ne ricordo.
Diciamo che per assurdo nella partita contro l'Inter aveva sfoggiato una migliore prestazione, quella finita, vabbè, Inter Fiorentina 4-0. Poi c'è stato il ritorno dal primo minuto di Kayode, che ha giocato una buona partita.
Ottima, a me è piaciuto tanto. Alla fine era un po' stanco, ha fatto un errorino su un passaggio, ma mi è piaciuto molto Kayode.
È stato un po' più sul chi va là, nel senso che contro il Genoa è stato anche nella fase offensiva, è stato anche quasi più propositivo. Stasera ha badato più al sodo, nel senso di prediligere la sua zona di campo nella fase di non possesso, senza farsi vedere, senza essere troppo intraprendente quando nella fase di spinta, che per carità ci può anche stare, nel senso
ha fatto un'ottima prestazione, e soprattutto sapendo che è un ragazzo di 19 anni
alla seconda partita
in un club importante all'esordio in Europa, io ho visto anche come una prestazione matura per la sua età. Ricordiamoci, è un ragazzo del 2004. Quanto te dicevi di Sottil, come l'hai visto Sottil?
Non mi è dispiaciuto affatto. Per me la prestazione di Sottil stasera resta sufficiente. Però c'è da limare quel problema là, cioè che quando arriva il momento di concludere, nel senso di prendere una decisione, tante volte prende quella sbagliata.
Prende quella sbagliata dopo aver tenuto, secondo me, un po' troppo il pallone. Cioè, prima ci ho fatto caso, perché per me è lampante che lui prima di fare il passaggio si porta avanti oltre il necessario, e ciò permette al difensore di coprirti meglio.
Poi vediamo, abbiamo parlato di Beltran, c'è stato il debutto di Maxim Lopez,
bel passaggio per Duncan, poteva essere un assist, poteva essere davvero sì, un'occasione da gol, ma lì davvero c'è, è stato bravo il difensore del Genk. Non ha giocato tantissimo, ha giocato soltanto una ventina di minuti Maxim Lopez, ma non lo so, cioè, per me senza voto barra sufficiente.
Ecco, guarda, io ora sto leggendo un po' i varie pagelle, però sono d'accordo sul fatto che dai voti emerge come il peggiore in campo stasera sia stato Mandragora, che
non c'era, è invisibile.
Sì.
E infatti sostituito.
L'hanno cambiato, mentre scorrono sempre le immagini degli highlights di Genk.
Che voti danno a Christensen?
5 e mezzo.
Ah, ecco, vedi.
Quindi l'insufficienza c'è, l'insufficienza non grave, c'è. Però insomma c'è l'insufficienza. Parlando sempre del girone della Fiorentina, c'è stata anche l'altra gara, che è stata Ferencváros Kukarički, e l'hanno vinta gli ungheresi, padroni di casa, allenati da Dejan Stankovic, che hanno vinto 3-1. E gli ungheresi, che saranno i prossimi avversari della Fiorentina nella fase a gironi, verranno al Franchi a giocare da leader di questo gironcino.
Ci sarai anche tu.
E ci sarò anch'io, come ci sarò anche nelle altre due partite casalinghe, che si disputeranno tutte alle ore 21. E come ci saremo anche noi settimana prossima per raccontarvi in diretta quello che succederà nel turno infrasettimanale della Serie A, perché come sempre succede con il turno di sosta delle nazionali, poi quel weekend lì viene recuperato qualche settimana dopo tramite il turno infrasettimanale. Noi vi racconteremo quindi il post partita di Frosinone Fiorentina, che si giocherà alle 6:30 giovedì prossimo. Fiorentina che si ritroverà ad affrontare tre, perché c'è anche questa di Genk, 3 trasferte consecutive. La prossima è Udine, poi ci sarà Frosinone.
Quindi ci sarà un'altra edizione di Riffredo con il Riffredo Viola.
Riffredo Viola
al posto del sì. Per quanto riguarda invece, giusto per finire il discorso, Kwame, come l'hai visto?
Allora, Kwame, io l'ho visto in forma, è un giocatore che secondo me ti può veramente essere utile insomma nel cammino del campionato, ma anche della Conference League in alcuni frangenti di partita. Io chiaramente, non sapendo l'entità dell'infortunio di Nico Gonzalez, ero stato un po' scettico sul cambio al 46esimo, però chiaramente se non poteva...
Ma probabilmente l'ha chiesto lui.
Sì, no, ci sta. Il discorso è che poi tra
Kwame e conoscendo la sua fragilità, secondo me non vogliono rischiare che si aggravi.
Sì, no, è probabile. Tra l'altro Italiano si è lasciato andare ad un commento relativo a stasera, che la partita di stasera, le prestazioni di stasera gli hanno permesso di far rifiatare due calciatori acciaccati, che sono Dodò e Martinez Quarta, e quindi insomma stasera non hanno giocato.
Sì, no, infatti, ma non c'erano proprio i titolarissimi.
Buonaventura non è neanche andato.
No, Buonaventura anche lui non si può rischiare di chi si rompa per bene, assolutamente, quindi sono d'accordo nel non convocarlo nemmeno. E io comunque, per fare un sunto, con i giocatori che avevamo a disposizione non è un risultato di cui lamentarsi troppo, dai, non siamo cattivi.
Ok, direi che per stasera, insomma, nel nostro piccolo, insomma, abbiamo cercato di fare un po' il sunto della serata di stasera della Fiorentina.
Per quanto riguarda lo sport in generale, ha vinto Sainz. Dopo...
Attendevamo Michel stasera, che era super entusiasta, però purtroppo non
ce la fa a connettersi con noi, ma ci teneva a dirlo lui, ma lo diremo noi. La Ferrari ha vinto il Gran Premio.
Ha vinto un Gran Premio, ragazzi,
di Singapore dopo un anno e 2 mesi.
Mamma mia.
Non dopo un anno e 2 mesi al Gran Premio Singapore, da Gran Premio in generale. Ultimo Gran Premio vinto prima d'ora, e l'ha vinto Sainz, e secondo me non è un caso, e non sarebbe neanche la prima volta in cui nella Ferrari ci sono due piloti che in realtà si vedono alla pari e non si vedono come primo e secondo ma che hanno entrambi tanto da dire e non amano nemmeno troppo le strategie della Ferrari nel farla stare uno davanti all'altro, che è una cosa che io apprezzo, perché è una gara, vince chi va più veloce, non chi va quello su cui punta la squadra che va più veloce. Te che ne pensi?
Beh, sai, dipende da scuderia a scuderia, eh. C'è chi a inizio anno sceglie già chi è il primo pilota e chi il secondo. Secondo me, anche io sono un po' più della filosofia del tipo: ragazzi, abbiamo questi primi 5-6 gran premi, giocatevela tra di voi, poi come prende, a seconda della piega che prende la classifica dall'uno o dall'altra parte, allora da quel momento in poi si inizierà a remare più per un pilota che per l'altro, e farà un po' più da gregario. Credo che io la farei funzionare così, perché anch'io sono un po' dell'idea che non è giusto etichettare uno secondo pilota e l'altro primo così, già sì, per partito preso.
Sì, 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 sono d'accordissimo. E poi giusto ultima nota di calcio, io sono tutto tranne che un tifoso della Lazio, davvero, anzi, devo essere sincero, tra le squadre più mi sta antipatiche del nostro campionato, ma il gol di testa di Provedel all'ultimo secondo mi ha gasato tantissimo.
E vabbè, complimenti a Provedel, che ha scritto anche una pagina a suo modo storica, sia per la Lazio, perché alla fine quel gol ti resta sia al portiere che alla Lazio.
1-1 con l'Atletico Madrid a Madrid.
No, era a Roma.
Scusatemi, lapsus. In generale, in Champions, 1-1 con l'Atletico Madrid all'ultimo secondo e sei il portiere. Mi ricordo che è successo un paio d'anni fa in campionato al Benevento.
Con Brignoli. Ma Provedel aveva già segnato in Serie B con la maglia della Juve Stabia, in un Ascoli Juve Stabia, aveva già fatto gol in passato.
Non sapevo. Tra l'altro da attaccante,
ha preso un terzo tempo, roba neanche nel basket.
Proprio, esatto, davvero. Non l'ha fermato nessuno, portiere da un'altra parte, bellissimo, recuperatevelo.
E con i complimenti a Provedel si chiude la puntata di Rifredo Viola di stasera. Non ci rivediamo, anzi ci risentiamo, che vedersi, ci risentiamo giovedì prossimo nel post partita di Frosinone Fiorentina, e anche Udinese Fiorentina si giocherà domenica, e insomma avremo
nel frattempo cari saluti a chi va a letto, e per chi invece vuole continuare a seguire il Rifredo Live Classic
vi sveglieremo tra un po'
e ci risentiamo tra qualche minuto.
Ciao.